Sono un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e mi occupo altresì di faccio parte di un piccolo pool che si occupa di tratta ed immigrazione. Però anch'io volevo un attimino raccontarvi un po' come sono approdata alla trattazione di questi temi, anche perché è vero che il magistrato esercita ed è investito di un potere nel rispetto ovviamente delle regole e noi siamo deputati ovviamente ad elaborare e a porre in essere strategie di contrasto, ma mi piace sempre sottolineare, anche perché questo è anche il risultato delle mie riflessioni nel mio percorso professionale, che il magistrato è pur sempre un essere umano e sia pure investito di un potere difficile, qual è quello di decidere, qual è quello di indagare ed investigare per accertare, nel caso mio, un reato, è comunque un essere umano con delle emozioni, è un essere umano che si confronta con delle storie umane, con delle storie di vita. Ed infatti io per tanti anni mi sono occupata di soggetti vulnerabili, di tutela dei soggetti vulnerabili. Quindi non ho avuto il privilegio, come il nostro arcivescovo, di recarmi personalmente in questi luoghi, così particolarmente sensibili e di maturare un'esperienza diretta, però tante persone provenienti da questi luoghi sono entrate all'interno della mia stanza e io le ho ascoltate perché presunte vittime di reati gravissimi, di abusi sessuali, di tratta, di maltrattamenti. Quindi reati a fortissima connotazione traumatica. E ho imparato in tutti questi anni in cui mi sono confrontata con la sofferenza dei più deboli, ho imparato quanto sia importante all'interno di un processo attribuire centralità alle presunte vittime, rispettarle, ascoltarle, ascoltare le esigenze, le aspettative e anche le preoccupazioni, perché sono persone che hanno paura anche di essere inserite all'interno di un processo. Ed è questo l'atteggiamento che noi abbiamo maturato nei confronti delle donne, nei confronti dei bambini, i più vulnerabili per eccellenza, nei confronti dei disabili. E nel momento in cui sono stata chiamata anche ad occuparmi del fenomeno dell'immigrazione, subito mi sono chiesta se realmente noi le consideriamo delle vittime, i soggetti immigrati all'interno del circuito processuale. E credo che un po' difficilmente pensiamo agli immigrati come soggetti di diritto, come vere e proprie vittime. Difficilmente ci ricordiamo che giungono nei nostri territori proprio perché sono in fuga dalla guerra o comunque da condizioni di disperazione. Difficilmente ci mettiamo nei loro panni e cerchiamo di comprendere quali pericoli incontrano prima di partire, ma anche durante questi viaggi cosiddetti della speranza. E difficilmente ci rendiamo conto, anche noi spesso addetti ai lavori, che sono vittime di veri e propri sistemi criminali che li usano per arricchirsi illecitamente prima di questi viaggi, quindi nel reclutamento, durante il viaggio e anche dopo, nel momento in cui diventano vero e proprio serbatoio per la criminalità, anche per la criminalità organizzata. È vero, e ne abbiamo già parlato, che il contenimento dei flussi migratori ha inevitabilmente determinato delle situazioni, delle risposte per superare gli ostacoli. Dove si limitano i flussi, allora si cerca di risolvere il problema in altro modo. Ed è qui che interviene la criminalità organizzata, che diventa una vera e propria, almeno inizialmente, azienda, una sorta di società di servizi che si occupa dietro laute ricompense, dietro retribuzioni elevati, di garantire il viaggio per queste persone verso l'Italia, poi destinati verso altri paesi europei. Quindi diventano queste associazioni, questi organismi criminali, dispensatrici proprio di speranze e di illusioni, perché sono per queste persone l'unica possibilità, o almeno così la sentono in questo momento, l'unica possibilità, l'unico strumento per poter realizzare questo sogno, sfuggire alle proprie difficoltà, alla propria disperazione e raggiungere quei paesi dove sperano di trovare delle condizioni almeno più rassicuranti per il futuro. E quindi ci sono delle vere e proprie organizzazioni criminali che si prendono, tra virgolette, cura del migrante in tutte le fasi del traffico, dai paesi di origine fino all'Europa, in tutte le sue finali destinazioni. Organizzazioni che sfruttano e che lucrano con diverse modalità sulla disperazione di queste persone. E non sono organizzazioni così nate dal nulla o organizzazioni improvvisate, sono dei veri e propri organismi ben strutturati, con risorse sia materiali che umane, quindi mezzi a loro disposizione, composti prevalentemente, almeno per quanto riguarda il fenomeno che gestiamo noi, da cittadini del Sudan, dell'Eritrea, soprattutto della Libia, operanti proprio sulla tradizionale rotta dei migranti dai paesi più poveri del continente africano, dove queste persone vengono reclutate, vengono sequestrate, vengono normalmente recuperate e concentrate in luoghi recintati, sorvegliati, controllati a vista, controllati da persone armate, quindi in condizioni di totale riduzione in schiavitù. Questo comporta ovviamente l'arruolamento di un ampio novero di uomini con articolazioni di ruoli ben precisi. C'è chi procaccia i migranti nei territori sensibili, ci sono coloro i quali li trasportano, autisti di camion, ci sono guardie particolarmente armate per il controllo della permanenza di questi soggetti, ci sono coloro i quali poi affrontano e gestiscono il viaggio in mare, quindi coloro i quali recuperano queste imbarcazioni più o meno precarie e coloro i quali si pongono alla guida, i cosiddetti scafisti, che poi non sono altro che l'ultimo anello di questa catena del dolore e che sono quelli che normalmente riusciamo ad arrestare con più facilità. Quindi organizzazioni che hanno ingenti predisposizioni di risorse e di capitali, che si occupano di reperire, quindi fanno all'inizio come una sorta di agenzia di viaggi, ma agenzia di viaggi si fa per dire, perché queste persone sono costrette a pagare delle somme esorbitanti, pagano delle cifre con le quali noi, persone di altre condizioni sociali e culturali, con la stessa cifra potremmo fare, credetemi, viaggi in alberghi a 5 stelle e girarci tutto il mondo. Queste persone pagano delle cifre esorbitanti per salire a bordo di questi gommoni in condizioni assolutamente precarie, sprovvisti totalmente di dotazioni di salvataggio, in condizioni di sovrannumero e di sistemazione davvero drammatica, rischiando la vita in qualsiasi momento di questo percorso nella speranza che giunga la nave in soccorso per effettuarne il salvataggio. Viaggio che comincia col reclutamento e con l'offerta a queste persone, dietro ricompensa, di affrontare questo viaggio, di imbarcarsi a bordo di queste imbarcazioni, ma che spesso culminano in condotte ancora più gravi. Dal traffico illegale si arriva per esempio alla tratta, e cioè alla far entrare queste persone sottoponendole a condizioni di prevaricazione, di vessazioni, a violenze, prima quando vengono trattenuti con violenza all'interno di basi logistiche più o meno organizzate, ma anche all'interno delle imbarcazioni, sottoposte a violenze sessuali, violenze psicologiche, oltre ad essere ovviamente in condizioni assolutamente drammatiche. Per far che poi? Per giungere in questi paesi attraverso il cosiddetto viaggio della speranza, dove pensano di poter andare incontro ad un destino migliore, ed invece che cosa succede? Succede che inevitabilmente nei nostri territori non possono che essere reclutate proprio dai sistemi criminali operanti nel nostro territorio. E sapete bene che oltre a queste organizzazioni che diventano transnazionali, nei nostri territori operano altre e ben note associazioni criminali organizzate che mantengono la loro supremazia e il loro controllo anche all'interno di questo tipo di fenomeno. Mi riferisco a Cosa Nostra, mi riferisco all'Andrangheta, alla Camorra, alla Sacra Corona Unita, le tradizionali fenomenologie di criminalità organizzata, che continuano in queste situazioni a mantenere un ruolo assolutamente di primo piano nel controllare il territorio, perché consentono da una parte a queste organizzazioni internazionali di operare nel loro settore attraverso il traffico di persone, quindi favorendo e avvalendosi di questi sodalizi stranieri per fare arrivare queste persone, ma alla fine queste persone finiscono per diventare, come dicevo, serbatoio di criminalità organizzata, perché vanno a rinforzare i settori della criminalità. Certamente non troveremo questi immigrati a compiere attività illecite come i cosiddetti colletti bianchi, non so, nella gestione degli appalti, nelle pubbliche amministrazioni, ma li troveremo su strada, li troveremo ad esercitare la prostituzione o li troveremo per esempio impiegati in lavoro nero, in forme comunque di sfruttamento. Sono manovalanza per la criminalità organizzata e non sapete quanto sia preoccupante il dato dello sfruttamento minorile. Quanti bambini vediamo dediti all'accattonaggio nelle nostre strade, alla vendita dei fiori su strada, ai furti più o meno consumati all'interno delle nostre strade, inseriti nei canali per esempio dello spaccio delle sostanze stupefacenti o comunque destinati anche a forme più grave di prostituzione o di turismo sessuale. Quindi l'immigrazione clandestina è finita per diventare un vero e proprio affare, un'altra risorsa per la criminalità organizzata, profittando dei disagi della sopravvivenza, proponendo anche pubblicità illusorie, queste persone sono convinte di andare incontro ad un destino migliore, a un destino più favorevole, e invece vengono reclutati, comincia questo viaggio della speranza, si raggiunge questo tanto agognato approdo in quella che è una sorta di terra promessa che si trasforma in orrore e in molti casi in tragedia fatale, perché molti non arrivano neanche a destinazione. Quanti morti ci sono nei nostri mari? Quanti corpi drammaticamente riaffiorano e vengono deposti sui teli di plastica che vengono anche fotografati e che tutti noi abbiamo con orrore e rimanendo sgomenti osservati in quello che in realtà è il Mare Nostrum, la denominazione del protocollo dell'intervento. Mare Nostrum dovrebbe essere veramente tale, cioè il mare di tutti noi e non un mare, ovviamente in questo momento pieno di corpi senza identità, pieno di corpi che stiamo anche cercando in certi casi di recuperare. Quindi cosa accade nel momento in cui alcuni di loro riescono ad arrivare nella terra promessa? Diventano, come dicevo, manovalanza, e anche laddove non vengono assorbiti dalla criminalità, quindi laddove non vengono a essere reclutati nei sistemi criminali, dove le troviamo queste persone, pur nella liceità? Sono in posizioni assolutamente marginali, in posizioni di degrado ambientale, degrado umano, sono persone che non hanno riferimenti, non hanno legami familiari innanzitutto, ma non riescono a trovare legami significativi e sono purtroppo sottoposti, si scontrano quotidianamente anche da parte nostra col pregiudizio, con i conflitti culturali, con l'emarginazione. Quindi questa catena del dolore purtroppo non si interrompe, ma sono persone disperate, se non possono arrivare in altro modo purtroppo si rivolgono proprio alle organizzazioni criminali, diventando un vero e proprio esercito illegale di forza lavoro che viene gestito dalla malavita organizzata e che la malavita organizzata favorisce nel far entrare, nel reclutare e nel rafforzare secondo le proprie finalità, quindi avviando al lavoro nero, ad attività illegali, spaccio, prostituzione, traffico di stupefacenti e anche di armi. Quindi abbiamo venditori di illusione ed è questo che noi cerchiamo di sgominare, cerchiamo di accertare, ma credetemi, le indagini in questi reati non sono affatto semplici. Ci sono problematiche investigative non indifferenti e attraverso la collaborazione collaborazione con altre autorità, con le forze di polizia, attraverso il coordinamento anche con altri uffici, perché sbarcano normalmente, almeno i nostri sbarcano prevalentemente a Lampedusa, sbarcano nel sud della Sicilia, abbiamo cercato di strutturare una strategia investigativa che si basa principalmente sul coordinamento per i reati di immigrazione clandestina. Partono poi una serie di attività tecniche. Come dicevo prima, quello che è più facile identificare è lo scafista. Lo scafista chi è? Quello che conduce in maniera più o meno precaria l'imbarcazione, il cosiddetto barcone che riusciamo a mettere in salvo attraverso la nave di soccorso. Lo scafista è l'ultimo anello della catena, ma è ovviamente responsabile di un reato, perché è un reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ed è attraverso lo scafista e altri elementi che ci vengono forniti, per esempio dai migranti stessi che raccontano, riusciamo ad ascoltarli, riusciamo a farli parlare. Molti hanno paura anche perché, sapete ancora, queste persone, pur entrando in queste condizioni, anche loro sono indagate, perché c'è ancora nel nostro ordinamento il reato di immigrazione clandestina che ancora non si riesce ad abrogare. Quindi anche loro, per il fatto stesso di essere entrati in maniera irregolare, sono sottoposti ad un reato, sono indagati. Cerchiamo ovviamente di archiviare la loro posizione, ma non tutti ancora accolgono le nostre richieste, almeno non in tutti i territori, e quindi non è facile che queste persone parlino. Non è facile perché non le proteggiamo adeguatamente, non diamo delle condizioni idonee per una loro ritrovata serenità o sicurezza o progettualità per il futuro, ma soprattutto queste persone hanno paura, dato che sono vittime di organismi forti, pericolosissimi, transnazionali, hanno paura di ritorsioni nei confronti delle loro famiglie che sono rimaste nei luoghi d'origine, e quindi hanno paura che si vendichino con le persone che magari speravano di far arrivare in un secondo momento attraverso il raggiungimento di condizioni migliori. E quindi partiamo con delle attività, per esempio tecniche, attività di intercettazione telefonica. Laddove reperiamo dei telefoni, spesso lo scafista viene trovato con telefoni satellitari, sono quei telefoni con i quali entrano in contatto e con i loro riferimenti nel paese di origine, che dà indicazioni su come gestire il viaggio, su come comportarsi con le persone a bordo, su come relazionarsi nel momento in cui vengono salvati, e che addirittura sono loro stessi che chiamano il soccorso, perché capiscono che a un certo punto l'unico modo per entrare è fare arrivare la nave di soccorso che gravita nelle acque internazionali, quelle messe a disposizione ovviamente dalla cooperazione dell'Unione Europea, e quindi loro stessi chiamano i soccorsi per poter entrare nel nostro Stato. E da qui partono le nostre attività di accertamento investigativo, ripeto, molto complesse. Come poco fa si diceva, abbiamo raggiunto un risultato che davvero fa onore agli sforzi e anche alla sensibilità, mi sento di dire, che è stata maturata in questo percorso da parte della Procura di Palermo e delle forze di polizia che collaborano, perché abbiamo soprattutto forze di polizia, abbiamo anche gli ufficiali di collegamento, abbiamo anche la Marina Militare, delle navi di soccorso, c'è tutta una attività interforze ed un coordinamento che muove verso l'obiettivo di accertare il reato, oltre che naturalmente di mettere in salvo e di favorire condizioni più favorevoli a queste persone. Abbiamo avuto questa prima condanna, che è veramente la prima, nel mese di febbraio del 2016, un giudice di Palermo, a seguito di un processo definito con le forme del rito abbreviato, che è un rito abbastanza celere, ha finalmente riconosciuto per la prima volta la sussistenza di un reato, è condannato per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di migranti e al traffico di esseri umani. Quindi un risultato investigativo veramente notevole, perché non è facile. Noi, ripeto, troviamo lo scafista, che è uno solo, che ha condotto l'imbarcazione, e il più delle volte non è neanche inserito nell'organizzazione seria con quelli che reperiscono i migranti, quelli che hanno a disposizione mezzi, risorse ed armi. È una persona che viene reclutata all'ultimo momento, spesso a volte anche costretta a reggere il timone e a proseguire la navigazione fino al raggiungimento della nave di soccorso. Questo processo, che viene denominato Glauco, parte il 3 ottobre del 2013. Nelle acque di Lampedusa, il 3 ottobre del 2013, sono le ore 7:15, veniva diramata da personale della Guardia Costiera la notizia di un naufragio di immigrati clandestini nei pressi della costa sud dell'isola di Lampedusa. Sul posto, come si conviene, intervenivano forze di polizia, in particolare la squadra mobile della Questura di Agrigento. La prima cosa che fa è cercare di recuperare i migranti e acquisire informazioni proprio da loro, cioè ci facciamo raccontare il viaggio, come sono arrivati, da dove sono partiti e soprattutto chi ha gestito queste fasi di organizzazione del viaggio. I primi migranti sopravvissuti riferivano che su quell'imbarcazione piccolissima erano presenti 500 migranti, la quasi totalità erano di nazionalità eritrea, che erano partiti la notte precedente alle 3 di notte, quindi l'imbarcazione fa un viaggio di sole 4 ore a questo prezzo, da una città della Libia, e il peschereccio giunto nei pressi della costa sud di Lampedusa aveva iniziato, come purtroppo spesso accade perché le imbarcazioni non sono certamente a norma di sicurezza, aveva cominciato ad imbarcare acqua. Cosa accade nel momento in cui imbarca l'acqua? Uno degli scafisti, proprio per attirare l'attenzione della motonave in modo da essere salvati, da avere il soccorso, dà fuoco ad una coperta che si trova all'interno dell'imbarcazione, buttando del gasolio su questa coperta perché fosse un segnalatore visivo per l'imbarcazione, per la nave da soccorso. Cosa succede questo? È chiaro che l'incendio del peschereccio comincia a creare panico e terrore tra i migranti, che tutti in massa, sono 500 in un'imbarcazione piccolissima, si spostano tutti nella stessa zona, quella dove non c'era la coperta incendiata. Questo comporta inevitabilmente il capovolgimento dell'imbarcazione. Tutti in mare, ne muoiono 366. Ed è veramente la prima tragedia del nostro mare, purtroppo ne seguiranno delle altre, altri 300 si trovano in fondo ai mari internazionali a seguito di un soccorso che non ha consentito il recupero di tutti dell'agosto del 2015. Quindi fu un'immane tragedia, uno degli eventi tragici di maggiore gravità, almeno per quanto riguarda il numero delle persone decedute e mai recuperate, mai verificatisi nel nostro territorio, neanche in tempo di guerra, e da lì siamo partiti nella visione del nostro firmato. Che cosa abbiamo fatto in questo caso dal punto di vista investigativo? Viene innanzitutto arrestato subito uno scafista, e di questo si occupa la procura di Agrigento, perché Agrigento è la sede giudiziaria territorialmente competente. Noi, direzione distrettore antimafia, siamo competenti sulla organizzazione, cioè sul fenomeno più complesso riguardante l'organizzazione, la ricostruzione dell'organizzazione transnazionale dedita al traffico. E che cosa si fa? Si raccolgono immediatamente le informazioni dei migranti sopravvissuti, quelli che stanno un po' meglio, ma soprattutto quelli che sono disponibili a riferire, perché non tutti lo sono, ripeto, la maggior parte hanno paura, sono terrorizzati a riferire. E riusciamo ad avviare un'attività di intercettazione telefonica su alcuni telefoni satellitari che erano stati trovati a bordo dell'imbarcazione e nella disponibilità dello scafista. Attraverso questa intercettazione riusciamo a recuperare delle comunicazioni veramente agghiaccianti che intercorrevano tra coloro i quali gestivano il traffico, in parte si trovavano in Africa, in parte si trovavano nel nostro territorio. Questo per dirvi come queste organizzazioni siano ormai diramate, hanno cellule nel territorio di provenienza e hanno cellule anche nel nostro territorio. Nel nostro caso c'erano cellule significative ad Agrigento, soggetti eritrei, ed anche a Roma, che erano coloro i quali si occupavano, nel momento in cui i migranti raggiungono la Sicilia, si occupavano di destinarli verso altre zone, verso il nord d'Italia o verso altri paesi europei, dopo averli trattenuti in maniera più o meno dignitosa all'interno di basi logistiche, ovviamente nella loro disposizione. Quindi vedete che organizzazione capillare che c'è dietro questi sbarchi e dietro tutto questo. Ed in particolare, attraverso l'ascolto delle intercettazioni, ripeto, le intercettazioni erano comunicazioni, ci avvaliamo ovviamente di interpreti, abbiamo recuperato interpreti non solo di tutte le nazionalità, a conferma di quanto sia complesso, ma anche di dialetti, perché queste persone provengono da zone dove ci sono delle minoranze che parlano dei dialetti veramente sconosciuti, ma abbiamo anche reperito questi interpreti e abbiamo ricostruito un'organizzazione i cui componenti parlavano in maniera, devo dire, agghiacciante, assolutamente inequivocabile, di come venivano reperiti, di come venivano trattati, di come si gestiva la permanenza clandestina, ripeto, sotto minaccia di armi e con violenza fisica e violenza sessuale in pregiudizio delle donne, così diciamo gestendo l'intero esodo verso i nostri territori. Ma parlavano in maniera non soltanto chiara, in maniera totalmente indifferente nei confronti dello stato d'animo, nei confronti delle condizioni umane di queste persone, che persone non sono, ma sono merce, quindi altro che soggetto di diritti, sono merce di scambio in mano a questi trafficanti. In particolare ne venivano individuati due, che sono i leader di questa organizzazione, un certo John Marai e un certo Hermias. Uno si trovava in Eritrea e aveva il compito di recuperare i migranti, e il complice in Libia, tale Hermias, che li teneva nascosti in una fattoria in condizioni di sovrannumero, in condizioni di gravissimo disagio, per alcune settimane ovviamente sotto minaccia di armi, e li faceva imbarcare e li avrebbe fatti imbarcare poi in quel peschereccio che sarebbe naufragato. Questo ovviamente ha consentito di ricostruire l'organigramma, non totale, perché ovviamente molti sono rimasti non identificati e molti pur identificati sono rimasti latitanti, perché non siamo riusciti ad arrestarli pur avendo diciamo ricostruito la loro identità. Ma soprattutto abbiamo ricostruito l'organigramma di una vera e propria rete transnazionale, si parla di network criminale, in grado di operare non in maniera frammentata a compartimenti stagni, ma c'è tutta un'organizzazione che si intreccia, che lavora insieme, tra virgolette, proprio nella consapevolezza di attuare questo progetto delittuoso e di portare in maniera illecita queste persone per poi sfruttarle all'interno dei circuiti della criminalità organizzata. Ne è derivata non soltanto un'importantissima condanna, ma altro risultato investigativo che mi piace sottolineare: abbiamo avuto in questo processo non soltanto la prima condanna per associazione finalizzata al traffico di esseri umani, ma abbiamo avuto il primo collaboratore in questo settore. Sapete chi sono i collaboratori di giustizia? Sono coloro i quali a un certo punto fanno il cosiddetto pentimento, aiutano l'autorità giudiziaria fornendo una serie di informazioni che ci consentono di accertare il reato e di identificare gli altri responsabili. In questo caso abbiamo avuto un collaboratore che ovviamente è stato immediatamente condotto in località protetta, perché queste persone devono essere protette da possibili ritorsioni. Le cellule sono ovunque, le cellule criminali, e quindi è stato immediatamente condotto in località protetta, ascoltato, sono state raccolte le sue dichiarazioni, ha consentito di poter individuare i responsabili di questa associazione e di riscontrare e di supportare recuperare tutti gli elementi che già avevamo. Anche lui ovviamente è stato condannato, ma è stato condannato con una pena ovviamente molto inferiore rispetto a quella degli altri, potendo beneficiare di un attenuante dovuto al fatto che, avendo collaborato, è chiaro che il suo contributo ha avuto un valore e certamente è stato ricompensato con una forte riduzione di pena. Questo, devo dire, è il nostro percorso e già abbiamo avuto dei risultati talmente considerevoli da avere ricevuto anche dei riconoscimenti internazionali non indifferenti, a conferma che il nostro lavoro, nato diciamo dal coordinamento, dalla collaborazione, ma anche da una sensibilità che non può e non deve mai mancare in questi, nell'accertamento di questi reati, è riuscito a mettere a frutto. Ma quello che mi sento di trasferire a chiusura di questo mio contributo, di questo mio intervento, è che recuperando anche i temi che tanto brillantemente hanno affrontato, il tema dell'accoglienza, il tema dell'inclusione, è ovviamente una riflessione finale che non deve mancare neanche per chi come me, svolgendo un'attività di contrasto alla criminalità organizzata, non può e non deve mai dimenticare che il migrante è un essere umano, anche e forse soprattutto quando entra nelle nostre stanze ed è chiamato a raccontare in un contesto serio, perché noi li sentiamo non facendo una chiacchierata, noi li sentiamo con delle regole, hanno addirittura e a volte degli obblighi di riferire la verità quando si parla all'interno del circuito processuale. E quindi noi magistrati, ma in generale tutti, dobbiamo principalmente chiederci come le guardiamo queste persone, che riflesso hanno queste persone. Mi è piaciuta moltissimo la frase del nostro arcivescovo, il volto dell'altro mi responsabilizza, il volto dell'altro ci deve responsabilizzare. Io ricordo ancora una bambina di cui mi occupai 4-5 anni fa, e che ancora non si parlava di questi flussi migratori, non ero neanche nel gruppo che gestiva questo tipo di indagini, ma mi occupai di una bambina che si chiama Faustina, oggi sarà più o meno della vostra età, che giunse in Sicilia anche lei a bordo di un gommone. Questa bambina, giunta in Sicilia nella sua ristretta cerchia di connazionali, subisce abusi sessuali gravissimi, concedendosi in maniera quasi passiva, senza opporre alcuna resistenza. Con queste stesse modalità mi racconta tutta la sua storia drammatica, il suo viaggio, il viaggio della speranza e gli orrori che ha dovuto subire all'interno della sua comunità nel momento in cui è arrivata in quella che doveva essere la terra della speranza. Questa bambina l'ho ascoltata, io l'ho ascoltata con grande rispetto, come cerco sempre di fare, e alla fine mi sento anche di chiedere a questi bambini che ascolto se anche loro desiderano rivolgermi delle domande, magari per capire. Normalmente mi si chiede cosa succederà, come finirà il processo, a che cosa vado incontro in questo momento. Ebbene, questa bambina, con le lacrime che le rigavano il volto, mi chiese semplicemente una cosa: Alessia, mi spieghi perché a scuola i bambini di colore rosa non vogliono stare con me? Era l'unico esigenza, l'unico disagio che in quel momento, per carità, poi avvenne la rielaborazione del trauma degli abusi subiti, ma era l'unica esigenza che la bambina rappresentava, l'unico e il più immediato disagio che la bambina rappresentava. E allora mi chiedo, al di là degli interventi normativi che certamente devono essere immediati e devono essere tali da consentire che si possa essere in grado di accogliere e di gestire questo flusso migratorio nell'ottica dell'accoglienza, perché le leggi sono parte della nostra cultura, vengono ispirate dalla nostra sensibilità, dalle nostre coscienze, quindi abbiamo bisogno di una politica di rispetto, di accoglienza e di integrazione, ma non è solo sulla carta che queste battaglie si vincono. Queste battaglie si vincono prima e principalmente nelle nostre coscienze, principalmente nella nostra mente, e non possiamo che ammettere di essere particolarmente impreparati ancora di fronte a tutto questo. E non basta la generosità del singolo, l'accoglienza di un solo bambino, l'emotività del momento quando vediamo le foto dei corpi sui teli o il bambino che tanto ha girato il mondo, il cui corpicino era privo di vita nella spiaggia. Non basta se poi non abbiamo centri di accoglienza o se i centri di accoglienza vengono chiusi o non sono attrezzati adeguatamente perché sono solo serbatoi di merce umana. Non bastano le leggi se non vi sono luoghi di incontro, di dialogo, se non siamo in grado di comunicare tra di noi, qualunque sia l'etnia. Non bastano se i bambini di colore rosa vengono allontanati, allontanano la bambina di colore nero. Non basta se non comprendiamo quanto sia difficile essere divisi e non sapere di appartenere. Sono persone che non hanno un'identità, non sanno da dove vengono, non hanno generalità, non sanno neanche quando sono nati molti di loro, non hanno davvero origini, non hanno appartenenza. Il Mare Nostrum, ripeto, deve essere di tutti e ad ognuno, perché ognuno è un essere umano, deve essere assicurata libertà e rispetto, altrimenti siamo noi stessi che legittimiamo questi mercanti di morte, questi mercanti di esseri umani. E questo è un vuoto mentale, prima ancora che normativo, che rappresenta una vera emergenza. Ed è un vuoto mentale che purtroppo temo vi sia sempre stato e che dobbiamo necessariamente, soprattutto voi che siete giovani e siete in un percorso di crescita, avete il compito e la sfida di poter portare avanti. Per cui desidero concludere l'intervento anch'io con delle parole e con una citazione. Che succede? Io concludo con una frase, che è tratta da un racconto di Tolstoi, che immagino sappiate, è uno scrittore russo. Fa parole drammaticamente attuali, che appunto testimoniano questa difficoltà e questa difficoltà mentale di approcciarsi all'altro. È la verità di chi, perché in fondo noi parliamo, noi crediamo di parlare, crediamo di osservare, crediamo di fare qualcosa e invece il più delle volte non sentiamo, non vediamo e non facciamo, rimanendo del tutto inerti. Scrive Tolstoi: siedo sulla schiena di un uomo, soffocandolo, costringendolo a portarmi. E intanto cerco di convincere me e gli altri che sono pieno di compassione per lui e manifesto il desiderio di migliorare la sua sorte con ogni mezzo possibile, tranne che scendere dalla sua schiena.